Determinazioni forti, colpirono nel cuore e mi convinsero. Non so che cosa abbia concluso lui, so che non mi ha convinto e che sicuramente una cosa buona lo fa. E allora capì che la politica si può ben fare dal basso e che forse è la miglior politica che si può fare, più che la politica fatta ai vertici. Stasera il tema è la difesa popolare non violenta, un'addizione che si usa qui in Italia e che io ritengo molto adeguata, perché con le tre parole si dicono con chiarezza i concetti fondamentali di questa difesa. Prima di tutto difesa e non attacco, e questa è già una grandissima distinzione. Avere un esercito che è di attacco con le bombe atomiche, con le portaerei, con i cacciabombardieri, è uno spavento per tutti gli stati vicini, è un fomite di corsa agli armamenti, è una portare avanti una situazione intollerabile, perché ci condanna a una corsa che non avrà mai fine, se non con degli atti politici che diranno basta. Perché tecnicamente, lo posso ben affermare io come fisico, non c'è una soglia sulla quale ci si può fermare. Fatta una scoperta, c'è subito l'antiscoperta e c'è una scoperta superiore, perché la ricerca scientifica ha questa natura di superare ogni limite. E quindi non ci sarà mai nella corsa dei momenti un termine finale, se non quello che noi vorremmo stabilire. Allora è bene fermarsi subito, perché già abbiamo superato il segno. Voi sapete bene che già da un po' di tempo noi abbiamo accumulato tante bombe nucleari da poter distruggere la Terra, perlomeno l'umanità. Perché se si fanno scoppiare un numero di bombe nucleari che è semplicemente un decimo dell'arsenale attuale, si alza una nube nel cielo con un fungo radioattivo che oscura i raggi del sole, quindi ci dà il cosiddetto inverno nucleare, per cui i vegetali non possono più sopravvivere e quindi neanche gli animali, e non si capisce gli uomini che sopravvivessero alla morte nucleare come potrebbero andare avanti. Sono scenari apocalittici che l'uomo si è costruito, arrivato a questa follia di dimostrare la sua intelligenza superiore a quella delle scimmie, delle formiche, delle tartarughe, con degli strumenti che permettono il suo suicidio. Questa è una conclusione paradossale. È chiaro che siamo arrivati a un vicolo cieco. Dobbiamo tornare indietro su questa corsa. Ecco il punto fondamentale. Siamo all'interno di una direzione di progresso che è un falso progresso. Questi non violenti l'avevano capito da molto tempo, da Tolstoi, da Gandhi, che sempre si erano opposti al progresso delle armi, ma che erano stati tacitati perché vale il dogma per gli altri che vince una guerra solo quando uno ha maggiore potere distruttivo degli altri. Se c'è un cacciabombardiere potente da quella parte, noi ne dobbiamo fare un altro dello stesso tipo. Se c'è un missile russo che viene installato, noi ne dobbiamo mettere un altro da questa parte. Spadolini diceva: io col cuore sono con i manifestanti che domenica hanno marciato per la pace, col cuore sono con loro. Però se ragiono, quelli hanno messo 20 missili là, noi dobbiamo mettere 20 missili qua. Se questi sono i ragionamenti, a me sembrano ragionamenti d'asilo infantile. Si spera che noi arriviamo a un'età adulta in cui anche i nostri ministri della guerra, per chiamarli col loro vero nome, ragionino in termini che capiscano che i rapporti umani possono prevalere sui rapporti di forza. E di fatto, ecco, io comincio a presentare dei lucidi, ci sono state molte occasioni nella storia in cui i rapporti umani hanno prevalso sui rapporti di potenza distruttivo. Queste occasioni purtroppo i nostri libri di testo non li mettono avanti, anzi, alle volte vengono quasi ridicolizzate con le storielle di poco interesse, se non per dare una patina di folklore. Per esempio il primo, forse nessuno di voi sa, perché anch'io fino a poco tempo fa non sapevo, sono stato in Ungheria, a Budapest, c'è stata una piazza De Hack Tea, però non sapevo chi era De Hack. Neanche era un avvocato ungherese che ha guidato la rivolta nel 1859 contro l'impero austriaco, che era il più grande impero del tempo dopo quello inglese, per avere l'autonomia degli ungheresi, che non accettavano di essere considerati una colonia dell'Austria. La lotta è stata lunga, vedete, 8 anni, ma alla fine vittoriosa, totalmente non violenta. e alla fine l'impero si è chiamato Austro-Ungarico. E non è la principessa Sissi che aveva il cuore tenero che ha concesso questa indipendenza, sono stati loro che se la sono conquistata. I film naturalmente fanno vedere ben altre cose, ma questo episodio al centro dell'Europa, laddove c'erano popolazioni che avevano un significato molto forte, l'Austria e l'Ungheria, indica che la non violenza non è estranea alla cultura occidentale, è che c'è un potere politico che la confina in situazioni molto limitate perché preferisce un'altra direzione. Lì poi c'è un elenco, io non voglio allungare questo elenco facendo tutta una serie, però basta che ricordi Sudafrica, che 100 anni fa, l'11 settembre 1906, cominciò il Satyagraha, la lotta non violenta di Gandhi per la difesa dei diritti degli indiani lavoratori immigrati in Sudafrica, che erano stati deprivati dei diritti e soprattutto erano stati umiliati in maniera come degli animali praticamente dai boeri. È un'indicazione di un molto significativa, anche perché l'11 settembre ci ricorda altre cose, ci ricorda due metodi, due maniere di procedere, ma poi la lotta dell'India, che non sto a ricordare, durata 32 anni, per dire cosa significa la non violenza, che non è una bacchetta magica, ma che però, se si basa sulla testimonianza di una persona, di più persone, è capace di trasformare anche le strutture più grandi, come il più grande impero coloniale che sia mai esistito sulla faccia della terra. Qual è stato l'impero britannico? L'India è stata la prima colonia che si è liberata con una festa in cui Lord Mountbatten ha stretto la mano e poi se n'è andato e gli indiani hanno festeggiato. Dopo di lei, meno del tempo di una generazione, tutte le colonie nel mondo si sono liberate. La faccia della terra si è trasformata. Certo, l'indipendenza politica non è l'indipendenza economica, noi sappiamo benissimo, però è il primo passo, perché le popolazioni possono esprimere la loro capacità di sviluppo autonomo. E questo sicuramente è quanto magari il movimento marxista avrebbe sognato di fare nel mondo, ma non è riuscito a farlo, mentre invece è riuscito a farlo la non violenza. Potrei soffermarmi su altri fatti, ma arrivo solo fino all'86, la Polonia, Solidarno, sicuramente la conoscete, le Filippine, la rivolta che ha cacciato un dittatore efferato come Marcos, che aveva ammazzato il suo avversario politico Benigno Aquino, e la vedova torna nelle Filippine e suscita un movimento che è stato preparato da Jean Ghosn, da due non violenti, il De Gargos, che conosciamo bene, che c'erano io, e che nel giro di pochi mesi spacca l'esercito in due, i sostenitori di Marcos e gli oppositori, e quando le due fazioni dell'esercito stanno per scontrarsi, il popolo si intromette in mezzo fisicamente davanti ai carri armati e blocca l'esercito che vorrebbe opprimere la fazione liberatrice, e con questo Marcos deve scappare perché sa che non ha più potere. E c'è la Corazon d'Aquino, che è stata la prima donna, io dico, che è stata eletta furore di popolo capo di una nazione. Risultati che certamente non sono all'ordine del giorno facilmente. Questo per dire una cosa che Galtung, un grande teorico vivente della pace e della non violenza, esprime con un grafico di questo tipo. È un grafico che indica i vari tipi di difesa che uno Stato si può dare. Vedete, c'è una freccia che parte dal basso, ecco, non resistenza, non violenza, fino in alto che sarebbe distruzione totale. È praticamente il grado di armamenti che una nazione si dota, e si può arrivare quindi appunto da una dotazione di poche armi leggere tipo polizia, come ha fatto in Costa Rica per 40 anni, perché ci sono stati stati disarmati volutamente come Costa Rica, come stati che invece hanno aumentato le armi fino ad arrivare alle armi nucleari e altre armi, perché adesso ci sono le armi batteriologiche, ci sono le armi meteorologiche e ne stanno inventando anche di quelle genetiche, che certamente saranno spaventose. Quindi armi di distruzione di massa, in cui cioè parlare di 1 milione di morti è una cosa normale, tipo le bombe nucleari. Allora, questa è una, voi vedete, è una tendenza che c'è nel mondo a fare armamenti e eserciti sempre più armati. Però Galtung nota che, appunto, guardate a destra, le difese nazionali possono essere divise in difese offensive e difese difensive. Senza andare troppo lontano, la Svizzera è una difesa solo difensiva. Nessuno può dire che gli svizzeri non capiscono niente, non hanno idea della guerra, non sanno cosa difendere, sanno difendere molte cose, tra cui tante banche, quindi la logica vorrebbe che si dotassero di armi nucleari, e invece gli svizzeri al massimo fanno rifugi antinucleari, ma non armi nucleari. Quindi non è vero che essere un partito, una nazione progredita, significa avere un armamento nucleare come difesa nazionale. Non è vero. È una situazione che noi abbiamo importato dal mondo anglosassone, americano, inglese, francese, poi, ma che non è affatto vero che debba essere la regola. Tanto più per un paese, mi permetto di dire, stando in una parrocchia, cristiano-cattolico, che avrebbe il simbolo della croce come simbolo delle guerre. Almeno questo sarebbe un discorso preciso fino a, sapete bene, al 313, quando Costantino fece il sogno che in guerra avrebbe vinto con la croce e, come si dice bene, impugnò la croce per il braccio corto e fece una spada di fatto, e da allora c'è stato un patto Chiesa-Stato che i padri conciliari stessi avrebbero voluto cambiare, perché non è questa l'idea di fare la politica cristiana. Dopo di allora i martiri cristiani non hanno avuto più senso, si faceva una trattativa e si faceva un accordo e si chiudeva il problema, mentre invece prima la Chiesa andava avanti con le testimonianze prima di tutto. Allora concludo dicendo che, appunto, ci possono essere difese offensive e difensive. La nostra italiana è sicuramente offensiva, al massimo grado. Noi abbiamo bombe nucleari, abbiamo tutto il potenziale atomico e degli Stati Uniti, perché partecipiamo al patto della NATO che ci mette a pari grado con gli Stati Uniti, salvo nelle decisioni ovviamente, ma a pari grado con il livello di armamento. Tanto più l'Italia, che se voi ci pensate un momento, nel Mediterraneo è una posizione geostrategica eccezionale, è una portaerei nel Mediterraneo, senza passare per l'Italia non si fa niente nel Mediterraneo, e quindi metà dell'Europa strategicamente è l'Italia, quindi voi capite bene cosa significa la questione degli ampliamenti delle basi americane a Napoli, a Capodichino, adesso a Vicenza, dal momento perché se si vuole fare la guerra, questo si deve fare, non si può negare che gli americani fanno il loro mestiere, il problema è se noi facciamo il nostro, ma chiaramente loro fanno il loro. Allora il problema è, dice Galtung, se uno invece vuole passare piuttosto a una difesa solo difensiva, in cui cioè non ci sono armi che vanno oltre i confini per più di 100 km, diciamo così, cioè armi non a lunga gittata, non missili terra, aria-terra, cioè dall'alto in basso, perché se uno vuole sparare dall'alto in basso, spara sugli altri, certo non sulla propria popolazione. Quindi non caccia bombardieri Tornado che portano la bomba atomica a 2000 km di distanza, non i missili Cruise che portano la bomba atomica a 2500 km di distanza senza essere avvistati dai radar. E così. L'Italia in questo sicuramente è dalla parte del torto dal punto di vista della difesa difensiva. E in questo senso non c'è al momento, a livello di partiti e di tendenze politiche, nessuna idea di cambiare questo atteggiamento, e questo è gravissimo, perché significa non dare nessun spazio, nessuno sfogo a quello che è una richiesta sicura degli italiani, che in ogni sondaggio vengono fuori, che sono per la pace e sono in maggioranza contro iniziative di guerra e tantomeno di aggressione verso l'altro. Ora, questo grafico è molto interessante perché dice una direzione di crescita che è decisiva, perché voi sapete che tutto si può toccare nella finanziaria, meno che le spese militari, tant'è vero che quest'anno sono cresciute del 12%, mentre noi dobbiamo tirare la cinghia sulla scuola, sull'università, sulla sanità, su tante cose. Quindi il militare è un fattore decisivo, è la spina dorsale del progresso di una nazione in generale. Non è tutto il progresso, però certamente è quello che dà la struttura di fondo, per cui toccare l'Otto Melara o l'Aeromacchi è sacrilegio. la menapace che si permette di dire che le frecce tricolori poi inquinano e poi alla fine perché ci devono essere, non viene eletta presidente della commissione difesa, perché la difesa è essenzialmente la difesa fatta con i cacciabombardieri, quindi ovviamente era stonata. E invece ci mette un chiaro traditore come De Gregori, se si può permettere di dire questo, perché le cronache quotidiane lo dicono con facilità, anche se i militari si dovrebbero vergognare di avere una persona che cambia idea ogni 2 anni, ma insomma sono fatti loro poi i militari. Allora, qui c'è una direzione di sviluppo, che è la direzione portante del nostro sviluppo, lo sviluppo delle armi, che porta avanti tutto il discorso dello sviluppo consumistico. Se volete l'osso dello sviluppo consumistico, questo è l'osso. Quindi la critica che facciamo alla società consumista deve avere chiaro che l'obiettivo non è solamente di avere meno regali per i bambini a Natale, che sono cose che tagliano le unghie alla tigre. La tigre è il progresso militare, per cui o sul progresso militare riusciamo a fare dei tagli decisivi, primo riportare la corsa agli armamenti da noi ai livelli minimi della difesa solo difensiva, oppure tutto quello che comporta questo tipo di progresso ce l'abbiamo come logica conseguenza e diventiamo casomai degli utopisti a chiedere dei cambiamenti laterali. Bisogna capire qual è il punto, battere sul chiodo, non battere intorno al chiodo se si vuole attaccare un chiodo al muro. Ora, questo discorso è un discorso estremamente politico, come vi sto dicendo. Decide il progresso della nazione. Purtroppo la nostra Costituzione non prevede discorsi sul progresso. È un ritardo della democrazia occidentale. Quando abbiamo fatto il referendum sulle centrali nucleari, anche un grande filosofo della politica come Norberto Bobbio e amico di Capitini ha gridato lo scandalo perché della gente ignorante che non conosce la fisica è stata chiamata a dire il suo parere sulle centrali nucleari, che è materia tecnologica. Come fanno degli ignoranti a dire cosa si deve fare sulla tecnologia? La Costituzione non dice nulla. E quindi lui si metteva dalla posizione antiquata, secondo me, secondo Luciano, che abbiamo fatto delle buone battaglie su questo argomento, che il popolo deve subire la tecnologia come una ineluttabilità. Questo è un punto decisivo per la democrazia, perché c'è giustamente un filosofo della scienza, si chiama Feyerabend, che dice che se una democrazia resta un assoluto che non è più il re solo, ma è la scienza, la tecnologia e i suoi verdetti sono inappellabili, allora non è più democrazia, perché chiaramente poi basta nascondersi dietro una cosa scientifica e far passare qualsiasi decisione politica, come già avviene tante volte, come scientifica, e quindi inevitabile che si oppone è uno che ha la sveglia al collo, come ci dicevano noi i bucolici quando ci opponevamo alle centrali nucleari e noi che negli studi di fisica ci opponevamo. Questo è un punto decisivo per la democrazia. La democrazia deve recuperare la sua capacità di decidere sulla tecnologia. L'abbiamo avuta con le centrali nucleari in Italia, è stata ottima quella decisione, l'abbiamo scelto sulle centrali nucleari anche contro la volontà dei partiti che sicuramente non seguivano la popolazione, la dobbiamo avere adesso sulle armi, la dovremo avere in maniera ancora più preoccupante sulla biotecnologia. Quello che può avvenire adesso in genetica è qualcosa di aberrante, non ne avete idea, non ho il tempo di parlarne, ma certamente sono cose che sono totalmente sconvolgenti la nostra vita, di chiunque. E se noi non abbiamo la capacità di controllo su questo, chiaramente siamo dei burattini in mano a un potere assoluto che ci domina perché è scientifico. Assurdo questo. L'uomo, se deve avere un progresso, deve avere un progresso per essere più capace, più cosciente, più decisivo nelle situazioni, non per subire di più. In nome di un assoluto che è stato creato ex novo. Quel punto lì è chiaro che meglio. La religione era tenera, anche se era autoritaria nei tempi passati, rispetto a un potere assoluto di questo tipo, che è sicuramente un potere senza volto e senza umanità. Questo è un problema gravissimo, su cui i nostri giornali non ci preparano assolutamente. In questo senso il fascismo non è finito, il fascismo continua. Cioè il potere assoluto lo sta continuando sotto questo aspetto, E la corsa agli armamenti è la prima manifestazione di questo potere assoluto. Sapete che la corsa agli armamenti assorbe 1.100 miliardi di dollari l'anno. Quindi è una cosa enorme. Gli Stati Uniti stanno aumentando, ne spendono più della metà loro, da soli. L'Italia corre dietro questa corsa, con la sua buona quota. Per che cosa? Per poter distruggere di più? Allora, siamo noi che lo vogliamo? O noi abbiamo solo il diritto di votare per una tassa in più, una tassa in meno, se i chilometri all'ora da fare sull'autostrada devono essere 140 o 100, cose di questo tipo qua? Questa è una democrazia da galline messe all'allevamento, non è una democrazia di uomini liberi. Mi spiego. Il nostro voto dovrebbe andare sulle questioni decisive, non sulle questioni che sono di se i tassisti devono aumentare del doppio, cose di questo tipo qua. Queste sono pratiche di amministrazione corrente, non le decisioni gravi sulle quali noi ci assumiamo grandissime responsabilità verso i nostri figli e i nostri nipoti. La corsa di armamenti è una di queste. Ma l'arco politico, purtroppo, è trasversale a questo discorso. Tutto il discorso sulla corsa agli armamenti taglia trasversalmente l'arco politico, che è schierato invece su un'altra polarità, su giustizia e libertà. Libertà di chi c'è i soldi di poter fare quel che gli pare, giustizia di fare uguaglianza tra le persone, la destra e la sinistra, che sono polarità sul tipo di organizzare la società. Se fa una società gerarchicizzata, chi ha più soldi comanda di più, chi non ha soldi non comanda niente. Chiarissimo, no? O fare una società in cui il potere è ripartito un po' per tutti, autogestito, come era il sogno dei socialisti tempo fa, poi si è realizzato in Russia un altro discorso, ma di fatto questa era l'idea del socialismo. Quindi la polarità è trasversale, destra e sinistra. Questa è la novità di questo grafico, che indica un fatto politico enorme che tutta la politica occidentale non ha ancora capito. Tant'è vero che noi adesso abbiamo la grande genialità di aver fatto una politica che cerca di fare il bipartisan. Siccome destra e sinistra hanno perso molto dei loro connotati, i fascisti si sono colorati diversamente, i comunisti non si sa bene cosa fanno in questo momento, restano delle cose poco chiare, allora si fa una volta l'una e una volta l'altra, ogni volta si cerca di andare d'accordo. Che è una cosa assurda, uno vota per separare e quelli invece si fanno la mano. E allora che abbiamo votato a fare? Cioè è arrivato al paradosso, la democrazia è diventata un gioco puramente formale. Perché? Perché non è più rappresentativa dei veri problemi reali. Perché nessuno oggi vuole costruire una società organizzata solo per i capitalisti, e nessuno, o meglio, lo fa ma di nascosto, nessuno più vuole costruire una società organizzata in maniera egualitaria. Questa parola d'ordine non ce l'ha più nessuno, neanche Rifondazione. E quindi in questo senso il gioco politico è diventato un gioco politico formale. Questo discorso taglia trasversalmente questo gioco politico. Ecco allora il punto fondamentale che la politica non violenta propone come novità assoluta e sulla quale non ha uguali. La politica non violenta non propone un arco destra-sinistra solamente, propone il concetto di modello di sviluppo, che viene da questi due assi incrociati. Questo è l'asse della difesa non violenta, nucleare, e questo è l'asse dell'organizzazione sociale, destra-sinistra. Organizzazione gerarchicizzata, autoritaria, organizzazione popolare, autogestita. I due assi sono indipendenti perché sicuramente, ad esempio, l'esperienza storica della Russia, che ha fatto la rivoluzione per fare una società socialista, ma si è subito buttata a fare l'elettrificazione e poi ha fatto le bombe atomiche come l'America e poi togliati i gradi con l'automobile. Quindi è chiarissimo che il tipo di sviluppo è trasversale. Per trovare un'alternativa allo sviluppo ci è voluto Gandhi. Quindi, come vedete, quest'asse è sicuramente trasversale a quest'altro, e questi due assi sono la novità della politica, che ormai non è più una politica solo bipolare, è una politica a quattro potenzialità. i quattro modelli di sviluppo, i colori che ha dato Galtung stesso. Chiaramente ci avete i paesi rappresentativi in maniera molto chiara. Russia e Cina stanno in maniera un po' sbilenca qua adesso perché sono un po' confusi dalla parte del mercato capitalista, però l'URSS, modello diciamo ideale, sarebbe proprio qua. E quindi vedete che ci sono quattro potenzialità in cui c'è questa presenza nuova, che la gente ancora non ha capito che ruolo ha, l'isla, e subito la mettono in termini di bianco-nero, vita-morte, togliamola di mezzo, o si assorbe o la facciamo fuori, o diventa come noi o gli facciamo la guerra. E già sono due guerre, Afghanistan e Iraq, e ne preparano un'altra Iran. Già poi c'è la guerra in Israele con i palestinesi, quindi il panorama è molto chiaro. Questo modello di sviluppo loro non lo vogliono. Un modello di sviluppo in cui, in nome del Corano, gli islamici poco vogliono, ma vogliono sviluppare un loro Stato, una loro maniera di organizzarsi che sia autonoma, indipendente da quella dell'Occidente. Avranno diritto o no? Quando iniziò la rivoluzione in Iran nel 79, iniziò bruciando il cinema e gli uffici delle compagnie aeree, perché erano il simbolo un tipo di progresso che loro non volevano. Un altro tipo di progresso in cui i rapporti umani fossero più forti, in cui il rapporto con la religione fosse, mettiamolo pure anche in termini fanatici, come volete, però molto più forte di come era in Occidente. E sicuramente noi in Occidente delle cose da imparare dagli islamici ce le abbiamo. E sicuramente noi in Occidente non ci possiamo gloriare di aver avuto tra i cattolici Machiavelli, che ha separato la politica dall'etica. Non possiamo farli maestri agli islamici dicendo o diventate machiavellici oppure non capite la politica. Giustamente loro dicono no, noi vogliamo una politica che mantenga l'etica. E quindi non vogliamo seguire i vostri passi. Vogliamo ripensarci, lo faranno in maniera autoritaria, in maniera libera, non lo so, non ha importanza, resta il fatto che dopo l'indipendenza politica ci sono degli stati che hanno preteso, e giustamente pretendono, di esprimere un loro tipo di sviluppo, e non lo sviluppo degli ex colonizzatori, come è successo da tutte le altre parti. È l'unica garanzia che abbiamo di non dover fare assistenzialismo in eterno, perché chiaramente noi, esportando il nostro modello di sviluppo, creeremo sempre poveri, quindi avremo sempre la necessità di fare assistenzialismo e con quello ci salveremo l'anima, che è una maniera veramente becera di risolvere i problemi. Bisogna che loro trovino lo sviluppo. E questo ce l'ha insegnato chi? Per primo Gandhi. Gandhi era di una colonia totalmente rurale, poverissima, in cui la gente muore di fame per la strada, che ha preteso di svilupparsi da solo con Gandhi. Arrivata la liberazione, Pandit Nehru ha seguito la strada dell'Occidente, questo è un altro discorso, e per questo Gandhi si è ritirato subito nella sua capanna e dopo il discorso inaugurale del Parlamento indiano non ha voluto essere eletto né deputato né ministro né altra cosa, si è tolto di mezzo perché ha capito che non era il suo sviluppo. Ma quello che lui ha fatto quando ha fatto la lotta contro gli inglesi era un tipo di sviluppo che premiava il villaggio e che vedeva l'associazione dei villaggi come organizzazione fondamentale, in cui la burocrazia era al servizio dei villaggi, non il villaggio al servizio della burocrazia come in Occidente. E quindi c'è un discorso ben preciso, che è iniziato già dall'India, che gli islamici vogliono continuare a fare in maniera loro e che hanno il diritto di fare. L'Occidente ovviamente ha paura che nascano le banche islamiche, tanto per dirne una, tenete conto. Infatti sapete che Saddam Hussein è stato attaccato dopo che aveva annunziato che il petrolio lo voleva vendere in euro e non in dollaro. Gli Stati Uniti sono arrivati subito. Adesso anche l'Iran si prepara a fare questo cambio e sapete l'Iran sotto che minaccia sta. Allora, vi rendete conto cosa significa? Qual è il punto su cui si gioca la questione? Allora, ci sono diversi modelli di sviluppo. Il modello di sviluppo della non violenza è quello che andiamo, appunto con un'organizzazione di tipo autogestito dal basso e non con grandi vertici, perché appunto i rapporti personali devono prevalere sulle cose, le istituzioni, la burocrazia e le armi. E questo è ovvio perché la non violenza si fa con la convinzione, si fa nel rapporto personale, se non c'è questo non si può fare non violenza. Quindi il modello di sviluppo deve essere adeguato. Se notate, E questo è un punto importante per capire la politica, non solo il fatto dei quattro modelli di sviluppo, un altro fatto importante è questo, che qui ci trovate dei grandi stati, una superpotenza, anche se è decaduta, qui un'enorme superpotenza con tutti i suoi, possiamo ben dire, satelliti, quindi stati enormi. Anche qui trovate degli stati, sia pur tradizionali, che vanno avanti in maniera strana, però sono degli stati. Qui non ci sono stati. Questo è il punto debole di cui vengono accusati gli alternativi, tipo gli ecologisti, non violenti, eccetera. Di non avere rappresentatività a livello di vertice. Di fare pure le riunioni a Nairobi e Porto Alegre, ma tanto che conta. Non c'è l'istituzione portante della politica internazionale che si chiama Stato. Perché ricordatevi che anche l'ONU è un patto tra Stati, né più né meno che Stati. L'ONG, se vogliono, le consultano, ma se no non hanno nessun diritto. È un gentleman agreement, come si dice, è un accordo tra gentiluomini di Stati. Sono gli Stati che dominano la politica internazionale. Chi non è stato? Non ha voce in capitolo. Questo è tutto il problema del popolo della pace nel mondo, che può fare manifestazioni di milioni di persone nelle capitali di tutto il mondo, come è successo il 16 febbraio 2003, e però poi non avere un risultato, pur essendo la seconda superpotenza mondiale, come ha detto il New York Times. Perché non ha un'istituzione di riferimento e quindi può essere sbeffeggiato il giorno dopo. Perché nessuno può poi instaurare dei meccanismi penalizzanti quelli che hanno fatto lo sbeffeggio. Questo è il gioco su cui si gioca tutta la questione, se la pace sia una cosa seria o sia semplicemente una speranza, un qualcosa che fa la gente, c'ha piacere da avere perché si sa che la gente è emotiva, come diceva Spadolini, e quindi si deve abbandonare a qualcosa che la sostenga. Però razionalmente, poi razionalmente significa con lo Stato, bisogna, come fa adesso Prodi, perché questo è ormai sotto gli occhi di tutti, nessuno lo può negare, si fa la politica che si deve fare, si fa la guerra che si deve fare, si fa gli armamenti che si devono fare. Questo è il divario. Questo è il punto di fondo su cui la parola pace gioca significato ambiguo. Perché chi sta al vertice la usa per coprirsi, per farsi fiori all'occhiello. Chi sta alla base la vorrebbe portare a livello decisionale e fa il lavoro di Tantalo, che porta su, sapete, il mito greco, cioè si trova una mela davanti che la vorrebbe cogliere, quando sta per afferrare quella gli scappa davanti. E sta sempre lì all'incognito, che non riesce mai a afferrarla perché il potere si chiama Stato. Chiaro che lo Stato, i non violenti, non lo vogliono fare alla vecchia maniera, come gli islamici, perché uno Stato così come adesso, che prima cosa comanda tutto lui, perché io, ognuno di voi qui esiste perché c'è un certificato di nascita, se il comune non ci fosse il certificato di nascita, noi non ci saremmo, saremmo dei fantasmi. Cioè la prima personalità giuridica è lo Stato, poi come sua condiscendenza esistiamo noi. Questo è chiaramente uno Stato autoritario. Per dirne una, per non dirne altre, quindi chiaramente ci vuole un altro Stato e questo Stato ovviamente non si prepara in 4-4 ore. Allora in questo senso appunto c'è da lavorare parecchio ed è una vera e propria rivoluzione che deve fare la pace, rivoluzione sui rapporti politici, non rivoluzione a scassare le vetrine, non ci interessa in questo caso, la rivoluzione deve avere ben chiaro qual è l'obiettivo è politico. Ecco che questo discorso poi ha anche un significato nel momento in cui poi sulla pace ci sono tante persone che si muovono e non tutte sono dello stesso tipo, questo bisogna averlo anche ben chiaro. Abbiamo tanti compagni di strada sulla pace, ma ci sono pacifisti di tanti tipi. Dire pacifista già non sarebbe la parola migliore, perché pacifista non dice con che metodo si arriva alla pace, però per raggruppare tutti quanti ovviamente è l'unica parola possibile. È chiaro che ci sono pacifisti diversi se ci si rifà al modello blu, in cui è la legge degli stati che comanda, e qui in Italia abbiamo un ottimo esempio positivo, per fortuna, e non a caso non è riuscito a fare molto, proprio perché gli altri del modello blu non gli dà retta, di professor Papisca, colui che vuole una riforma dell'ONU come fatto fondamentale. cioè che si basa sulla giurisprudenza per fare un cambiamento che è un cambiamento rivoluzionario, introdurre la pace nei rapporti tra gli Stati. La legge sarebbe la leva con cui si introduce la pace. Riforma dell'ONU, rifondazione giuridica dell'ONU e degli Stati. Lo Stato dovrebbe perdere i suoi poteri in funzione dell'ONU e così. Tutto questo fatto per via giuridica. È una via che chiaramente ha la sua dignità, però chiaramente si fonda sui rapporti giuridici, non sulle persone. Le persone sostengono questa politica, ma non la fanno in proprio, se non votando. C'è un pacifismo di massa che si può identificare grosso modo con la tavola della pace di Perugia, che fa delle manifestazioni di massa per rafforzare il discorso della pace, e come succede con le manifestazioni di massa, nei grandi cortei anche degli scioperi, poi si delega al sindacato di fare le trattative, così la tavola della pace fa la marcia e poi si delega a qualche esponente di mediare con il ministro degli esteri per trovare qualche soluzione. Però al solito si chiede un impegno alla persona, qua finalmente in termini pratici anche, però un impegno parziale, perché alla fine poi tutto viene delegato a un vertice. C'è un pacifismo individualista, su questo ci avevamo un tempo Marco Pannella, ma ora neanche così si presenta Marco Pannella da quando ha sostenuto la guerra in Jugoslavia, ma ce ne sono tanti che dicono: per me, in generale tutte le donne, per me la guerra non ci dovrebbe essere. Però non è che si muovono a dire: noi donne siamo contro la guerra, quando in tutti i licei le ragazze sono convinte che l'apertura dei militari alle donne è un progresso perché le parifica ai maschi. Questa è un'opinione, ormai che è una convinzione diffusa. Le donne non hanno mai espresso in Italia una volontà collettiva contro la guerra, in termini chiari, se non gruppetti intorno alla Libia della pace o alla... quella di Bologna che adesso mi sfugge, come si chiama, l'ex di Pax Christi, insomma, Giancarlo Codrignano. Ci fu solo un libretto molto bellino, con un bel titolo: né in divisa né in difesa. Il titolo era da donne, molto bello, fu fatto quando la media pace era alla regione Lazio, ma dopo quel segnale non si è visto altro. Invece c'è bisogno che le donne, che tradizionalmente sono state contro la guerra, abbia una voce collettiva, mano a mano che invece le stanno portando dalla parte degli militari. Quindi il pacifismo individualista è forte nel senso che si chiude nel proprio, dice: io per me sarei per la pace, poi se quegli altri fanno la guerra, pazienza. E no, bisogna organizzarsi per non far fare la guerra, e quindi questo senso assume una dimensione collettiva. C'è infine un pacifismo gandhiano, che la non violenza gandhiana in questo senso è diverso, perché è un pacifismo in cui si ricerca un metodo per arrivare alla pace, quindi non è semplicemente una speranza di pace, ma è una volontà di pace, di ricerca di metodi con quali arrivare a un patto. La pace viene dalla parola latina pactum, cioè pattuire, cioè trovare un accordo con cui si può convivere nelle differenze, come diceva Don Pomino, una bellissima espressione. Perché è chiaro che le differenze non le possiamo avere. Si tratta di capire come superarlo. Questo è il fare la pace. Noi in Italia siamo in una situazione molto particolare, perché abbiamo avuto delle grandi personalità non violente. Dopo l'India sicuramente siamo il paese che più di tutti ha espresso personalità non violente di alto livello. E ve le ricordo: Aldo Capitini, che già nel 1933 rifiutò la testa del partito fascista in nome della non violenza e iniziò una propaganda antifascista che al di fuori dei partiti fu la più forte di tutti i casi. E poi dopo ha continuato con la non violenza fino a fare la prima marcia della pace di Perugia Assisi e tante altre iniziative che lo rendono famoso in tutto il mondo. Il primo non violente europeo. Poi Lanza del Vasto, l'unico discepolo cattolico di Gandhi. È l'unico italiano discepolo di Gandhi, che è tornato in Europa, principalmente in Francia, a fondare comunità gandhiane. Poi la Pira, Don Zeno Saltini, che io considero un grande momento, non aversi a fare una società in cui l'amore è legge, chiaramente la non violenza. E Don Milani, la famosissima lettera ai cappellani militari, e lo dice nella sua autodifesa, non è che me lo invento io non mi sono mai dichiarato fino ad ora non violento, perché se lo facevo la Chiesa non mi capiva, cioè lo picchiavo, ma io mi sono ispirato a Gandhi come maestro per me e per i miei allievi, è per questo che ho fatto quella lettera. Don Milani è chiarissimo su questo. E poi, senza ricordarne altri, ma Don Tonino Bello chiaramente è una luce che è venuta in Italia, che negli altri paesi d'Europa era incredibile. Come il Presidente Pancrisi si permette di fare questo? E com'è possibile? E quella marcia a Sarajevo di 500 persone fu veramente un segno dello Spirito Santo. Riuscire a fare anche un minimo, però farlo, riuscire a far pregare le opposte fazioni, sia pure attraverso loro rappresentanti religiosi solamente, almeno un momento, insieme, è stata una cosa che è stata clamorosa. E voi sapete che poi la Croazia si è fondata come Stato dei Croati. La Croazia è la Repubblica dei Croati, cioè prima la razza, poi la religione. Quindi siamo proprio la barbarie, in questa barbarie dominata in Jugoslavia. In mezzo a questi barbari portare un minimo di luce è stato veramente qualcosa di enorme, è stata l'iniziativa più grande che in Europa sia stata concepita e condotta. Poi sono state tante altre iniziative, questa è certamente la più significativa. Abbiamo avuto poi anche degli obiettori di coscienza che in Italia hanno preso un atteggiamento positivo, così come Gandhi insegnava. Gandhi non era tanto a favore dell'obiezione di coscienza, lui l'ha fatta, però diceva non puoi sputare sul piatto dove mangi, l'organizzazione sociale, tutte le cose, e non puoi a un certo punto dire io non ci sto, devi pagare il tuo scotto, non lo paghi col servizio militare, lo devi pagare in un'altra maniera, solo se tu ricostruisci delle cose in alternativa a quello che rifiuti, allora ha senso il tuo rifiuto, ma rifiutare per rifiutare non ha senso. Questa lezione in Italia l'abbiamo imparata da parte di Capitini, di Lanzelvasto, eccetera, per cui quando gli obiettori di coscienza hanno avuto per la prima volta una legge nel 72, sono arrivati tra gli ultimi in Europa, perché gli altri avevano i protestanti che avevano cominciato molto prima, il servizio civile che la legge prevedeva e che lo Stato non ha fatto è nato lo stesso, perché degli obiettori sono messi proprio con grande buona volontà a fare esperienze molto significative di lucidità in fabbrica, di lavoro di quartiere, di energie alternative, di mercato contadino, tutte le cose in alternativa che si potevano fare le hanno fatte gli obiettori. E si sono guadagnati la fiducia e il rispetto sociale, per cui poi nell'80 la Caritas è entrata, ha trovato già un lavoro preparato che ha potuto continuare alla grande, e la Caritas è stata grande a sua volta, che dall'80 in poi ha retto da sola tutto il servizio civile in Italia, nonostante che dai 100, 200, 500 obiettori che erano, sono saliti a 50.000 obiettori, con tutto il rischio che si ha dei minefreghisti, di quelli che si imboscano, del ministero che faceva di tutto per tartassare la gente, mandare all'ortica qualsiasi cosa, la Caritas ha retto la situazione, e questa è stata un'enorme cosa, prendendo proprio questo insegnamento di fare un servizio civile costruttivo, e costruttivo in senso non solo assistenziale, non solo portare l'aiuto al vecchietto che non riesce a uscire di casa, ma andare alle cause. E quindi andare a vedere anche perché succede che il vecchietto è rimasto solo. E in questo la Caritas è stata d'esempio in Europa. La trasformazione dall'Oda, vecchi tempi, che ci ricordiamo chi ha i capelli bianchi, alla Caritas è stata qualcosa che ha insegnato al mondo. E quindi il servizio civile in Italia è stato un positivo. In Spagna sono arrivati 80.000 obiettori, ma un servizio costruttivo non lo faceva quasi nessuno. In Francia sono arrivate 2-3 mila obiettori, in Italia sono arrivate 120.000 obiettori, che facevano un servizio civile per cui nell'80 i genitori interrogati da un sondaggio dicevano che erano contenti se il figlio faceva obiettore di coscienza, qualsiasi opinione politica avesse. Perché? Perché vedevano un'esperienza positiva da parte del genitore. Questo è stato un grande avanzamento di democrazia che dal basso ha costruito un movimento per portare avanti una nuova istituzione, che è il servizio civile. Per cui poi quando nel 2001 i militari come contromossa hanno sospeso la leva andando contro la Costituzione, che non permette questo, sia chiaro, però hanno avuto il potere di farlo, i politici sono piegati, per togliersi di mezzo gli obiettori di coscienza, dietro il servizio civile hanno premuto e ottenuto che si facesse un servizio civile volontario, sostitutivo di quello, perché ormai l'attività sociale fatta dagli obiettori era insostituibile, sarebbero dovuti pagare somme enormi. E quindi subito ha ripreso un servizio civile volontario che con la legge 64/2001 prevede al primo articolo, prima finalità, la difesa della patria con mezzi ed azioni non militari. Questa è la finalità del servizio civile, stabilita da 10 sentenze della Corte Costituzionale, che dice che la nostra Costituzione equipara la difesa con le armi alla difesa senza armi. Mettetevi bene in chiaro queste cose in testa, perché non c'è paese al mondo dove siano state cose analoghe. L'Italia a livello giuridico ha fatto dei passi da gigante. Non solo, la cosa è proseguita nel 2004 con un comitato di consultazione su come portare avanti una difesa popolare non violenta, una difesa civile non armata e non violenta, istituito nel 2004 con dei militari anche, ma con molto non violenti, con un bilancio di 400.000 euro, che non è affatto da disprezzare, certamente molto di più di quanto ha mai visto i non violenti insieme. Giuridicamente l'Italia è andata più avanti di tutti e ha fatto le conquiste necessarie per partire con la difesa alternativa. Politicamente la storia è diversa. Come si sa, fatta la legge si trova l'inganno e il blocco è avvenuto. Non sto a dare i particolari perché non è un caso che mi interessa granché. Il fatto sta che il potere, come ha mandato via gli obiettori quando gli ha dato fastidio che facevano un referendum ogni anno, per cui più della metà dei giovani andava fuori dalla caserma e diceva no ai militari, i militari avranno avuto ottime maniere per bloccare questa istituzione, la prima istituzione statale di difesa popolare e non violenta. La cosa non è finita lì, perché la Spagna 2 anni fa ha fatto una legge in cui si comincia a fare un discorso di interposizione non violenta, quindi è chiaro che seguiranno altre nazioni, anche se l'Italia si è bloccata. Resta il fatto però che l'Italia c'è questo enorme vantaggio. Ecco, qui c'è una cosa da segnalare, ed è le strategie con le quali l'Italia si sta procedendo. Le strategie per la pace sono diverse. Come dicevo all'inizio, poco fa, bisogna aver ben chiaro che non tutti hanno la stessa strategia. Magari a Perugia e a Assisi si marcia insieme, però bisogna sapere che non abbiamo gli stessi obiettivi politici, perché se no confondiamo le acque. C'è chi appunto preme per la riforma dell'ONU ed è una strategista. Fino ad ora purtroppo non può vantare una vittoria, perché le guerre fatte dal 91 in Iraq e poi dopo Afghanistan sono state la distruzione del diritto internazionale, non la ricostituzione e rifondazione in termini di pace. Anzi, sono state passi indietro alla barbarie. Quindi questa strategia in questo momento è molto penalizzata, anche se a livello di potere politico c'è una tanta. Che ad esempio tutti gli enti locali sono su questa strategia, cioè i primi livelli istituzionali degli enti locali sono su questa strategia, questo è molto chiaro. A livello di gruppi, di movimenti, ci sono queste altre strategie, le due strategie, una che si chiama Corpi Civili di Pace Europei, che dal 95, dietro una mozione di Alex Langer in Parlamento, ha portato avanti l'idea di fare un corpo di intervento rapido di non violenza da parte dell'Europa, come già l'OCSE o altre istituzioni fanno, però in termini non statali, non istituzionali, e molti hanno sperato che questo avvenisse rapidamente, in particolare il movimento non violento in Italia ha puntato moltissimo su questo. Resta il fatto che questa strategia al momento non ha anch'essa una qualcosa da vantare, perché secondo me c'è un fatto molto chiaro: in Europa non esiste l'analogo dell'articolo 11 della Costituzione. In Italia noi abbiamo questo enorme vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese, già ci ha preparato la strada. L'Italia ripudia la guerra come strumento di risoluzione delle controversie internazionali. Non c'è paese al mondo che abbia un articolo così pesante contro la guerra. Che poi i politici lo sbeffeggino è un altro discorso. resta il fatto che c'è un appoggio giuridico molto preciso, e se un professore di legge deve dare una sua sentenza deve piegarsi al fatto che le cose stanno così. Poi consiga, dice quello che vuole, sono aperto. C'è quell'altra strategia che vi dicevo prima, quella degli obiettori di coscienza di alcuni movimenti non violenti, che è stata una strategia nazionale e che ha avuto quegli obiettivi che vi dicevo. Oggi si è in una situazione molto complicata. Perché? Perché questo comitato è stato bloccato, cioè l'unica strategia che aveva avuto delle vittorie molto chiare e progressive, la legge sull'obiezione di coscienza che istituiva una difesa civile armata non violenta, l'istituzione del servizio civile nazionale, il comitato di difesa civile armata non violenta, sono tutte conquiste. Oggi tenete presente il servizio civile nazionale volontario, che per la Corte Costituzionale è difesa non armata della patria, prende 220 milioni di euro, che non è una cosa da niente. Rendete conto che la pace potrebbe avere gambe robuste se venisse politicamente ben direzionata. Quindi il salto è stato fatto in concreto, il problema è se politicamente poi c'è una volontà andare avanti. Però in questo senso il fatto che la conquista ultima, il comitato da dove si doveva passare poi all'azione, è stato bloccato, questo ha generato una grande confusione, contro effetti, contro contrarietà, per cui c'è stata molta confusione e tuttora ancora non ci si è ripresa. Resta il fatto che adesso vedete che le lotte sono regredite in generale in Italia. La lotta sull'aeroporto del Molise è necessaria, è giusta, è una lotta di difesa, è una lotta in cui si cerca di non arretrare. Non è una lotta per avanzare. Le lotte per avanzare si dividono poche. C'è la lotta contro le armi personali, c'è la lotta contro le mine, ma sono tutte lotte di difesa, non lotte propositive. Queste lotte propositive hanno questa storia. Adesso c'è un punto molto preciso che potrebbe riprendere la situazione, ed è il seguente, che col governo Prodi hanno cambiato il direttore dell'Ufficio Nazionale del Servizio Civile, ci hanno messo un ex obiettore che è responsabile ex Caritas, Diego Cipriani, che però con la Caritas negli ultimi tempi non aveva molto a che fare, e che potrebbe, se il ministro Ferrero, che è di Rifondazione Comunista, quindi non è né della Margherita né dei partiti molto diciamo, borghesi, più intendici, se volesse potrebbe iscriversi al 5 per 1000 come fanno tutte le organizzazioni ONG e fanno anche vari enti statali, musei, tante, anche le università si iscrivono al 5 per 1000. Se si iscrivesse al 5 per 1000, i deputati nel 2001 fecero in tempo a dire che nella legge 64 del 2001 sul servizio civile volontario, che l'Ufficio Nazionale del Servizio Civile può incamerare donazioni di privati a qualsiasi titolo. Io personalmente faccio obiezione fiscale ogni anno, prendo una quota delle mie tasse e la do all'Ufficio Nazionale del Servizio Civile. La do sempre allo Stato, però è reato perché la legge prevede che io debba darla al Ministero del Tesoro e non posso scegliere a quale ufficio dello Stato dare. Quindi io vengo penalizzato, subisco il solito pignoramenti, eccetera, eccetera. Se l'Ufficio Nazionale Servizio Civile invece accettasse il 5 per 1000, io potrei versare il 5 per 1000 all'Ufficio Nazionale Servizio Civile sulla sua voce difesa popolare non violenta prevista nel bilancio da 5 anni e con questo fare obiezione fiscale legalmente, sia pur per una via un po' traversa, chiarissimo, ma io sarei un obiettore fiscale legale. Avrei guadagnato l'obiezione fiscale alle spese militari, almeno simbolicamente ovviamente, perché se dovessi tirar via tutte le spese militari che mi competono sarebbe un bel salasso, no? Questa sarebbe una conquista al solito mondiale, perché non ce ne sarebbe analoga, ma soprattutto avrebbe un significato politico enorme. Perché? Perché con l'abolizione della leva, praticamente sospensione, abolizione della leva, oggi nel panorama della società non ci sono più obiettori. Io sono obiettore, ma chi mi vede come obiettore? Lui è obiettore, ma chi lo vede come obiettore? Non siamo segnati da nessuna parte. per lo Stato non esistiamo, ci hanno abolito. Se invece ci fosse la possibilità di versare 5 per mille per l'Ufficio Nazionale sulla voce difesa popolare, avremmo di nuovo un elenco italiano di obiettori di coscienza alla difesa. Riconquisteremo visibilità e potremo recuperare una capacità politica di interesse. Qui il diaframma è leggerissimo, non si capisce chi è che fa l'esistenza. Fino a che era l'anno scorso, che c'era Giovanardi e c'era un altro direttore dell'Ufficio Nazionale dei Servizi Civili, quelli presero la scusa, dissero: ma noi non vogliamo togliere i soldi alle ONG, poverine. Poverine, hanno il cuore tenero. Ma adesso non si capisce perché questo obiettivo non possa essere perseguito, a meno che non sia molto chiaro che questo governo non vuole far nascere l'erba nemmeno appena cresce. Perché chiaramente, se anche questo fa paura di avere un albo di chi obietta la guerra, allora vuol dire che veramente è la guerra totale. In questo senso io esprimo un voto che si riesca da parte di tutti a far pressione su questo tipo di lotta, perché allora non ci sarebbe solo il 17 per prendere il pullman e andare al Dalmolen per manifestare la propria volontà di pace o mettere una bandiera alla finestra che resta come simbolo, ma non fa molto di più. Ci sarebbe un inizio di via politica a recuperare il terreno perduto e a portare l'iniziativa avanti, perché quel 1 milione di euro che era stato assegnato all'Ufficio Nazionale del Servizio Civile per la difesa civile armata e non diretta ci spetta. Sono stati ripresi dall'Ufficio Nazionale, ma ce li devono ridare, che sono soldi che giustamente devono andare su questa strada. Vi ringrazio di tutto.
Bene, penso di carne al fuoco ce ne sia tanta, forse mi rendo conto che l'intervento che ha fatto Tonino presupponeva la conoscenza di molte questioni che in questi 25 anni sono avvenute in Italia, ma diciamo questa forse è più storia picciola. Penso alla campagna di obiezione delle spese militari, che è stata una campagna veramente rilevante, che ha portato in Italia migliaia e migliaia di cittadini a schierarsi contro la guerra, andando a pagare di persona, quindi andando a dichiararsi contrari alla guerra e a rendersi disponibili a pagarne le conseguenze, l'azione tipica della non violenza di esporre proprio in maniera chiara la propria posizione e offrire la propria disponibilità a pagarne di persona. Una storia complessa in cui certamente il MIR, il Movimento Internazionale della Riconciliazione, ha avuto un ruolo di grande rilevanza assieme al Movimento Non Violento, sono un po' i movimenti che hanno fatto la storia di questo cammino. Il movimento pacifista nel suo complesso, ecco, è forse più conosciuto per una serie di iniziative estemporanee, ma credo che poi è questo fiume carsico, è questa storia che potrà in qualche modo cambiare un po' le cose in Italia e più in generale nel mondo. E darei subito la parola a voi naturalmente per domande, commenti, considerazioni, perplessità e quant'altro. Abbiamo ancora un po' di tempo, anche se Tonino riparte purtroppo stasera, ma insomma abbiamo ancora una mezz'ora abbondante per poterci confrontare, per fare domande, chiarimenti, qualunque altra cosa vogliate proporre. Quindi chi vuole, o con voce stentorea o venendo qua ancora meglio, può venire a proporre le proprie riflessioni. Ricordo naturalmente che poi all'uscita avete anche il libro di Tonino Drago, quindi potete riflettere, approfondire queste tematiche, tematiche che penso nel panorama di questi anni, penso che ci voleva un incontro del genere, in quanto ha un po' focalizzato quelle che sono state, che sono tuttora un po' le strategie dell'area non violenta nella direzione di cambiare il modello di sviluppo che ha in sé come motore proprio il sistema militare. Quindi lo snodo è un po' proprio nella questione che abbiamo un po' toccato questa sera. Naturalmente l'altro aspetto che mi interesserebbe così affrontare è perché di fronte a tutto questo diciamo, la posizione dei cristiani è stata così, se non vogliamo usare la parola ambigua, ma certamente così fredda, così incapace di proporre in maniera forte e decisiva una spinta nella direzione che abbiamo sentito. Ecco, i cristiani si sono in qualche modo sparsi invece un po' in tutte le direzioni, risultando poco significativi, anche se, devo dire, ci sono tante cose che si potrebbero dire di quello che è stato fatto in questi anni. Penso a tante congregazioni di suore, penso ovviamente a tante associazioni di base, parrocchie eccetera, che sono impegnate tanto in questo, ecco, però complessivamente il mondo cristiano mi sembra ancora tiepido rispetto, se non altro, a quelle che dovrebbero essere le sue spinte per ciò in cui credono e per la loro storia, insomma, visto che vengono da uno che pur di non uccidere ha preferito farsi uccidere. Attendo mani alzate, commenti, persone che vogliono venire a dire qualcosa. Sì, prima che qualcuno si muova vorrei avvertire che sabato prossimo, diversamente dai volantini che ci sono, l'incontro non si terrà qui, siamo in carnevale, per cui qui ci sarà una festa di carnevale, l'incontro ragazzi, che facciamo dei ragazzi, sì certo, non del parroco, l'incontro lo terremo presso l'ex seminario regionale, anche perché lo facciamo in collaborazione con la scuola di formazione sociale e politica della diocesi, che tiene le sue lezioni lì, e quindi insomma la sede, diciamo, naturale sarà quella, quindi tutto confermato salvo la sede che sarà lì. Poi torneremo qua e non ci muoveremo qui più fino all'ultimo incontro. Vuoi venire qua o vuoi farlo da lì?
No, da qui.
Forte, se no non ti sento.
Sì, allora io volevo sapere, il fatto di produrre energia dentro un paese con le centrali nucleari è per forza associato al fatto di produrre poi la bomba atomica?
Mi fai tornare indietro di 30 anni con questa domanda.
Però 30 anni fa si stava meglio, perché c'era un baratro prima che adesso è stato superato. Perché al solito la ricerca scientifica applicata riesce a superare ogni difficoltà. Prima, per passare dalle centrali alle bombe atomiche, ci volevano delle macchine, diciamo così, che richiedevano un enorme, 4 centrali nucleari come energia, quindi richiedevano un processo energetico enorme che se lo potevano permettere solo gli Stati Uniti e Russia. Poi il progresso tecnologico è andato avanti. È incominciato l'Iraq e poi hanno incominciato anche altre, l'Olanda e altri, ci sono le cosiddette ultracentrifughe, e queste ultracentrifughe possono essere realizzate da stati anche piccoli, ma anche non stati in definitiva. Quindi questo è anche quello che dice D'Alema, che si accorge adesso del pericolo nucleare, quando dice che poi c'è il rischio che le bombe nucleari vadano in mano ai terroristi, cioè anche piccoli gruppi possono farsi bombe nucleari. Quindi dal punto di vista tecnologico ora il diaframma è praticamente inesistente, se non per piccole cose. E questo è molto grave per tanti aspetti, perché appunto la Corea del Nord arriva alle bombe nucleari, ma ci sono paesi che sono sul traguardo, che ci manca poco per arrivare, l'Egitto, l'Italia. Nel 79 decise in un consiglio dei ministri sulla questione se farsi le bombe nucleari o no. Ci metterebbe 3 mesi l'Italia. Il problema è piuttosto avere il vettore, perché uno la bomba nucleare non la butta su se stesso, la butta lontano, perché poi c'è lo sbuffo che magari ritorna. E allora il problema è di avere i missili. In questo senso è pericolosissimo che la Cina si fa dei missili di tutti i tipi, li vende a tutti, all'Iran, a chi che sia. E questo riporta alla questione cruciale di un trattato di non proliferazione che fu iniziato nel 70 per accordo di paesi principali superpotenze, che avrebbe dovuto disarmare nuclearmente il mondo. Per cui l'articolo 6 prevede che i paesi non nucleari non accettavano di farsi la bomba nucleare, purché però le superpotenze disarmassero, perché nessuno accettava di star sotto la minaccia di una bomba nucleare delle superpotenze. Quindi è dal 70 che si aspetta che le superpotenze disarmano, nella misura in cui non hanno disarmato, ha incominciato l'India, ha incominciato tanti altri paesi e poi la Corea e così via, a dire ma perché? Io sono scemo, Saddam Hussein l'avete attaccato perché non aveva la bomba nucleare, io adesso me la faccio, voglio vedere se mi attaccate. Non è la mia logica, però è una logica comprensibile. E c'è la logica della giungla, siamo caduti in piena logica della giungla, non c'è più un diritto internazionale in questo senso. Dal punto di vista tecnico non c'è da sperare che ci siano dei diaframmi da frapporre, purtroppo non ci sono.
Aggiungerei a questa risposta un altro aspetto. Oggi le guerre si fanno soprattutto per il controllo delle risorse energetiche. E quindi nel modello che abbiamo visto, lo schema originario che fece Galtung più di 20 anni fa, aggiungeva fra le considerazioni il tipo di energia che una società utilizza. Cioè una società che vada verso una riduzione del potere gerarchico ed una rinuncia al nucleare civile e militare, necessariamente è una società che deve andare verso forme di energia decentrate e popolarmente controllabili, diciamo, che è tutto il contrario dell'energia nucleare. La scelta del solare, dell'eolico, delle energie alternative, soprattutto del risparmio energetico, non è banalmente una scelta tecnicamente migliore, e questo sarebbe facilmente dimostrabile in qualunque momento, ma è una scelta che va nella logica proprio della pace e dell'opposizione alla guerra, è strettamente connessa, perché oggi il problema vero per evitare la guerra è quello di costruire dei rapporti fra i popoli che siano basati sulla cooperazione, sulla giustizia per tutti, sulla possibilità. La battaglia sull'acqua è una grande battaglia per la pace e per la non violenza, è una straordinaria battaglia. E quindi non è solo una questione come la si vuole ridurre, ma se il privato è più efficiente, efficace, diamola ai privati. Questa è una sciocchezza, cioè il controllo dell'acqua è un grande tema della pace, del movimento per la pace. Se il movimento per la pace non lo sa cogliere, veramente rischia di non capire quali sono le grandi questioni del nostro tempo. Quindi le risorse, i cosiddetti beni comuni, l'acqua, l'energia, si potrebbe dire dimmi che energia, che beni utilizzi, ti dirò se vai nella direzione della pace o della guerra. C'è un legame strettissimo su questo.
Si potrebbe dire a complemento che se noi vediamo adesso fare le guerre per il petrolio, potremmo immaginare domani di fare le guerre per l'uranio, ma non potremmo vedere di fare le guerre per il sole, perché il sole non lo puoi andare a prendere in Africa e portartelo a casa tua e sfruttarlo.
Certo.
Questo è il fondamento di quello che si stava praticamente dicendo.
No, avevamo Rubbia che si è andato in Spagna e per molto forse andiamo anche alla ricerca del sole attraverso la teoria di Rubbia.
Vabbè, lasciamolo stare Rubbia, che ne ha dette tante.
Oggi ci crede nel sole.
Ci arriva dove arriva e lì non lo possiamo spostare. Quello è una
delle poche cose.
Sì, come no, prego signore.
Allora, si è parlato, no, che bisognerebbe fare una rivoluzione.
Sì.
Perché comunque in uno stato giuridico noi ci siamo. Siamo all'interno di una comunità europea. Abbiamo delle strutture che sono l'ONU, quindi il problema che si pone di come andare avanti, il passaggio di riconoscimento dello stato di obiettore, no, che potrebbe avvenire attraverso questo 5 per 1000, potrebbe ridare visibilità a un movimento non violento. Però c'è comunque sempre il problema del breve e medio termine, no? Tutte queste cose in qualche maniera, secondo me, quello che è il pacifismo giuridico, il pacifismo di massa, il pacifismo individuale o il pacifismo di Gandhi, comunque non possono camminare separatamente, ma devono camminare contemporaneamente. Non si può pensare che il pacifismo di Gandhi, non si relazioni con un pacifismo giuridico o di una sensibilizzazione di massa. Il problema è avere un obiettivo e coordinare queste varie anime, perché non si può non pensare al mondo senza l'ONU. Non si può non pensare al mondo col fatto che è chiaro che il 16 febbraio, quando c'è stata quella manifestazione, il giorno dopo se ne è parlato per una settimana, ma dopo il mondo è andato avanti per conto suo, e non è possibile riunire 7 milioni di persone ogni settimana. Dove andiamo? No, cioè, nel senso, non è tecnicamente possibile. Quindi è un cortocircuito, nel senso che sappiamo quale che potrebbe essere la via migliore, però è la meno praticabile se è fatta da sola. È una domanda pensierile.
Ha toccato un punto che io un po' tralasciato dell'ONU. L'ONU sicuramente non è una costruzione né del modello blu né del modello rosso. L'ONU sicuramente è una costruzione che è venuta dai popoli e quindi appartiene più al modello di sviluppo verde che non al modello. E c'è un discorso di superstato, di espropriazione degli stati, delle loro prerogative per attribuirle appunto a un'autorità mondiale. L'agenda della pace del 92, questo è molto importante, io me lo sono dimenticato e colgo l'occasione per dirlo, è un atto ufficiale dell'ONU che riconosce la capacità di intervento non armato come essenziale per l'ONU nel peacekeeping e nel peacebuilding. Peacebuilding è la ricostruzione della società dopo una guerra, il peacekeeping è per realizzare anche interposizioni di pace, anche non armate. Alla televisione peacekeeping significa militare, ma questo è perché la televisione italiana, tanto a far l'ignorante non ci rimette niente la televisione italiana. Il problema è che appunto c'è questa capacità riconosciuta dall'ONU, però sappiamo anche che chi ha proposto questo nel 92, Boutros Ghali, non è stato rinnovato nell'incarico successivamente, ha dovuto andare via, perché la Madeleine Albright ha detto questo basta, perché ovviamente dava fastidio. E in questo senso capiamo bene come sono i giochi della politica internazionale, proprio perché l'ONU non è una costruzione degli Stati Uniti, anche se gli Stati Uniti la sfruttano e l'hanno umiliata ultimamente al loro servizio. Il discorso che faceva prima è un discorso in cui dice sì, ci sono diverse anime nei pacifisti, però poi bisognerà pur camminare insieme. Ecco, questo è un punto molto importante che bisogna tenere presente. Io dicevo la frase di Antonino Bello: la convivenza nelle differenze. Cioè, noi abbiamo un atteggiamento per cui pensiamo che far la pace sia per forza essere uni. Neanche marito e moglie sono una cosa sola. Il Vangelo dice saranno due in una carne sola, ma due continuano ad essere, due anime, è ben distinte. E il figlio deve vedere due persone diverse, la figura maschile e la figura femminile, guai se non ce l'ha tutte e due. Ecco, questo senso del pluralismo ci manca tradizionalmente, anche a noi della pace. Siamo troppo portati a fare una brasson nu, mettiamoci tutti insieme che facciamo la pace. Non è quella la pace. Non è quella la pace. Se si hanno politiche diverse, e ve l'ho fatto vedere che ci sono politiche diverse, c'è chi tira per uno sviluppo delle armi, chi tira per uno sviluppo giuridico, chi tira per uno... Se sono politiche, si tratta di trovare dei punti di accordo, degli obiettivi comuni, ma non per questo di essere uniti. Certamente bisogna essere in relazione, chi dice di no, ma la relazione non vuol dire fusione. Il problema è che ci sono troppe volpi nel pollaio, troppa gente che in nome di una pace unitaria fanno i capetti. Il leaderismo non è finito in Italia. E ha ucciso tanti di quei movimenti, dicendo delle parole d'ordine falsamente unitarie, ha convogliato tutta l'energia e l'ha diretta dove voleva lui. diceva un politico giustamente, ogni volta che si spacca un partito, la parte scissionista si chiama unitaria. PDUP, ad esempio, tanti altri, Partito Socialista Unificato, quelli si chiamano proprio quelli che hanno rotto. Il gioco della politica è questo, di vendere delle parole. Il problema di chi vuole fare una politica di pace è di non farsi abbindolare dalle parole. E quindi l'unità è una cosa faticosa. Si può anche raggiungere certi momenti, ma prima di tutto bisogna sapere chiaramente quali sono le distinzioni. Allora, vi ho fatto vedere, sono tre le strategie che ci sono oggi in Italia. E bisogna che ognuno si chiarisca l'idea di quale lui preferisce e sulla quale lui vuole impegnare le proprie energie. Perché non richiedono energie ognuna delle tre, energie tali da assorbire completamente la propria vita. Quindi non si può dire faccio un po' di qua e un po' di là, non ci si fa. Naturalmente si collaborerà, ma la propria testimonianza bisogna chiarirsi dove metterla. Questo nessuno ce la può togliere, il problema della scelta. Far pace senza scelte non si fa un passo in avanti. Non si può pensare che far la pace significa prima di tutto andare d'accordo col governo, poi con i movimenti della pace, poi anche i militari, perché no, sono brave persone, eccetera, eccetera. Non è questa la pace. Noi abbiamo imparato a far la pace in Italia con gli obiettori di coscienza, anche la Caritas ha imparato a far la pace con chi diceva no, preciso e duro anche, a costo di mettersi contro i genitori. Come dice il Vangelo, sono due da una parte e tre dall'altra. Perché certe scelte vanno fatte. E la politica è la politica delle scelte. Capitini c'ha una frase che mi impressionò la prima volta che lessi, ogni volta che la dico mi... In tempo di fascismo, in tempo di chiesa che aveva fatto il concordato, con i preti che marciavano in capo ai cortei fascisti, in cui l'obbedire era una cosa da fare in maniera cieca, e sono andati a morire nelle steppe della Siberia per obbedire ciecamente, Capitini ha la frase che dice nel suo libro del 37, Dio non è tanto essere, Dio non è verità, Dio è scegliere. Dio è scegliere, lì c'è il momento di verità della propria vita. Solo se uno fa pace con se stesso, mettendosi in accordo con la propria vocazione di fondo, allora la pace può incominciare, il seme è gettato, la pianta cresce, allora ci saranno le relazioni, allora ci saranno poi gli sviluppi. Ma se uno non fa questa scelta su di sé, non fa pace, fa accordi, in commercio se ne fanno tanti, uno va in un negozio, si accorda per comprare una cosa, mica che fa la pace. Quindi il problema è di andare al fondo delle questioni, di vedere la pace non come un momento di copertura delle situazioni, ma come un momento di profetismo per portare avanti uno sviluppo che ci liberi da certi condizionamenti molto pesanti in cui stiamo vivendo. Prima di tutto la corsa agli armamenti.
Abbiamo ancora qualche minuto se ci sono domande, se no non dobbiamo per forza. Ecco, Don Giuliano e poi Irene, le raccogliamo tutte e due.
Quando ci sono state in passato, no, queste guerre, noi siamo partiti praticamente dall'81 con le veglie di pace, con la prima guerra del Golfo, no? Abbiamo continuato tutti gli anni. E abbiamo osservato anche che quando c'è la guerra tutti vengono a pregare, quando c'è una guerra come l'attuale, c'è ma non si sa, o perlomeno si vedono certe cose, cala anche l'interesse di fede per dire chiediamo la pace anche in un momento apparentemente tranquillo che poi non è. E cioè, per quanto concerne poi il discorso sulle armi e anche il contrastare questa prepotenza, diciamo così, di chi governa in un certo modo, le folle, le masse, no, che gridano pace quando c'è bisogno, che si mettono insieme, che marciano come in tanti giorni, ad un certo momento hanno voce. Cosa si potrebbe fare perché questo, come diceva adesso lei, questo desiderio che dentro di noi, questo desiderio di una pace vera, autentica, quali passi? Innanzitutto conoscere meglio i problemi, anche interni, questo che dicevo stasera, no? Quindi c'è un dovere di conoscere, di sapere, i meccanismi di leggere, di informarsi, perché di fronte ai mass media, alla televisione, che in certe situazioni incanta la gente, non sa perché ci facciamo questo, non c'è bisogno. No, avete visto quando qualche anno fa i miei giovani, c'è stato il momento di picco, erano 18 a fare il servizio civile qui a Fano in città, 18 giovani. Poi c'è stato qualche momento che è crollato, poi è ripreso. Ebbene, quando qualche anno fa c'è stata questa riforma, no, non più il servizio civile perché non c'era più l'obbligo del servizio di leva, cos'è accaduto? Che la propaganda ha presentato i nostri nuovi soldati che andavano in guerra come dei Rambo, no? E i fucili del territorio, credo che costa 16.000 euro un soldato oggi, con l'occhiale che eccetera. Tutte queste cose, in mano a chi vuole incamminare questo popolo, sono enormi di fronte alla popolazione che non sa. Quindi che cosa si può fare ancora di più? Certamente la conoscenza. Stasera è una domenica di carnevale, fanno il mercato dell'antiquariato. Noi siamo qui a parlare di questo, questi grossi problemi, molto interessanti anche grazie al nostro docente di questa sera. Però siamo così, siamo 50, 70, di fronte a una città di 60.000 persone. Ecco la nostra debolezza, però è anche una forza se siamo perseveranti. Ecco, chiedo che cosa ci manca per essere una comunità che, lei l'ha detto già, la coerenza, non perde. Però ecco, se, che cosa potremmo fare ancora meglio per essere operatori di pace, non soltanto ascoltatori.
Irene, vuoi far tu anche la tua?
Io, dopo... In parte Don Marinelli ha proprio detto quello che io volevo chiedere, però vorrei spostarlo sul versante femminile, cioè no, questa presenza femminile un po' inespressiva, questo dire sì alla pace, poi magari no. Allora io dico, che cosa posso fare io, che condivido pienamente i vostri, questi progetti, non solo vostri, ma che sono i miei e che andranno per il bene, nella direzione del bene dei miei figli e dei miei nipoti, che cosa posso fare in maniera attiva, al di là di quello che faccio, cioè di sostenere certi programmi, di esprimere il mio voto, di organizzare non solo la cattedra del dialogo per cercare di trovare dei punti in comunione con tutti e per favorire il dialogo, ma che cosa posso fare, cosa possiamo fare noi donne al di là di questo, per incidere in questo campo? Forse è molto banale come domanda, però mi piace sapere che cosa possiamo fare.
C'è anche Giorgio, e facciamo le ultime finali così le raccogliamo tutte.
Brevemente, su questo governo e sulle 5 per 1000, non solo non è stata data la possibilità di dare questo 5 per 1000 a dei modelli di difesa non violenta, come si diceva, ma questo 5 per 1000 era stato addirittura tolto. Dopodiché, ma no, ci siamo distratti, non volevano toglierlo, è stato rimesso, ma è stato contingentato, è stato messo un tetto. Tenete conto che il 5 per 1000 è talmente parcellizzato da diventare quasi risibile, perché può essere dato dai club del golf alle fondazioni bancarie e giù. Per cui il dubbio che lei poneva rispetto al fatto che questo governo vuole tagliare l'erba prima ancora di farla crescere mi sembra ben posto.
C'è ancora qualcuno? Così lasciamo a Tonino la parola finale. Io ricordo ancora il suo libro all'uscita e anche un CD-ROM che è stato fatto, credo sia molto importante anche in parziale risposta alle cose dette, no? Nel mondo si spendono una cifra colossale per le spese militari e invece non si spende quasi nulla per l'alternativa, quindi per la costruzione di una società non violenta, eccetera. E c'è un CD-ROM che è stato fatto in occasione del decennio per la non violenza che l'ONU ha indetto, ma che forse ha avuto poco per ora, il decennio, ci sono ancora 3 anni, diciamo, ma insomma mi sembra poco sia stata la risonanza che l'ONU ha dato a questo decennio che ha voluto proprio affidare alla non violenza. C'è un CD-ROM che è stato predisposto di recente, molto bello, un sussidio da utilizzare così soprattutto per educatori, insegnanti, catechisti, persone che hanno a che fare con i giovani o comunque che vogliono approfondire queste tematiche, lo trovate lì all'uscita. Se non ci sono altre domande, direi di dare la parola a Tonino per le conclusioni, ricordando il prossimo incontro fra una settimana, non qui ma al seminario. Nessuno si muove, allora la parola a Tonino.
Mi avete preso in contropiede, perché chiedere cosa bisogna fare è una brutta domanda, detto onestamente. Nel senso che ognuno deve avere la sua dose di creatività facendo la pace. E quindi ognuno deve risolvere le cose nel suo ambito. Io non posso fare il paracadutista e mettermi in Israele domani mattina a fare la pace. Perché? Perché non conosco la cultura, a parte non conosco la lingua, non conosco le abitudini, non conosco i punti nevralgici della situazione. Perché fare la pace significa sempre andare a toccare la coscienza delle persone sui punti veramente fondamentali. Nessuno che sta in una certa collocazione può essere sostituito da un altro che gli dice cosa deve fare. C'è quindi un aspetto personale di impegno per la pace che vi compete e nessuno ve lo può togliere. Il problema può nascere nel momento in cui si dice: come possiamo fare la pace insieme?
Questo è infatti, perché era proprio siamo d'accordo. Il senso della domanda, perché non è tanto il fare la pace con a livello individuale, sono molto d'accordo, già. Ma quando si tratta di una donna che dice sì, mi va bene la pace, però se fanno cioè, allora io dico, a questo punto possiamo organizzarci insieme e fare qualcosa per approfondire, per far conoscere, per lavorare, ma lavorare insieme sicuramente. Infatti il senso della domanda non era cosa devo fare io personalmente, ma cosa devo fare io in relazione.
Volevo distinguere, ma ci siamo ben capiti, ben d'accordo.
Ovviamente.
Cioè, per fare insieme c'è una risposta immediata. Tutti a Vicenza sabato prossimo. E questo è sicuro.
Sì, non ci viene nessuno alla scuola di pace.
Fare. La scuola di pace si fa nella pratica, perché sicuramente la prima cosa di fare, nonostante quello che succederà a Vicenza, perché non è che a Vicenza ci sono solo i pacifisti, a parte tutti i servizi segreti, sapete che la CIA c'ha più soldi che il bilancio, che la difesa italiana, c'ha 30 miliardi di dollari come bilancio, quindi figurarsi se non c'ha i suoi agenti sguinzagliati in mezzo alla gente. Quindi tanti servizi segreti, poi ci sono gli autonomi, poi ci sono i cobra, poi vi posso immaginare che carnevale sarà, perché carnevale è il periodo, con tutto con gli scoppietti di botti che ci possono essere. Quindi la presenza delle persone è essenziale per avere un significato e riuscire a dare una testimonianza. Ricostruirsi le manifestazioni in termini non violenti. Quando tutti i giornali adesso parlano di un digiuno come sciopero della fame, intendendo per sciopero un atto aggressivo, che invece lo sciopero non era un atto aggressivo, i vecchi lo sanno bene, era un atto di auto punizione, perché la paga non c'era, quindi prima di tutto c'era questo, poi c'era una lotta, ma prima di tutto era una sofferenza, perché a casa poi non si mangiava. Quindi quando i giornali caricano gli atti non violenti di aggressività, le manifestazioni, se non si scontrano con la polizia, sembra che sono insipide, che non hanno fatto niente, e invece ridare senso alle manifestazioni, il che significa creare la capacità di manifestare, la manifestazione significa manifestare le proprie convinzioni, le proprie scelte. Che significa far teatro? Significa andarsi a mettere in certe posizioni? Significa fare delle azioni al tempo opportuno? Questa creatività, se manca, la manifestazione è chiaro che poi va a rifluire sull'aggressività con la polizia. E quindi non è cosa da poco quello che succederà sabato, ed è molto importante. Però ecco, voglio uscire da questo per fare un discorso, come dicevo prima, non solo difensivo ma anche costruttivo. E qui ci sono diverse cose. Perché? Perché, più o meno l'ho accennato ma lo dico con maggior chiarezza, il punto a cui siamo arrivati dopo 120.000 obiettori l'anno è che c'è un diffuso discorso di pace nella gente. Il problema non è tanto e solo lo Stato, il problema è già una prima istituzione che sia segnata in termini di pace. cioè incomincia già ai minimi livelli. Penini mi raccontava poco fa che quando era assessore aveva istituito la scuola della pace, adesso vi trovate in un certo senso senza tetto, perché se non ci fosse lui a ospitarvi, lo ringraziamo tutti quanti, il comune non fa il suo dovere, c'è un'azione collettiva precisa. Ma questo non è venuto solo a Fano, è venuto da tante parti. Ogni volta che c'è un rapporto con l'istituzione, le istituzioni praticamente adesso sono chiuse, non è solo la leva che è stata sospesa. Intorno ai militari, le stesse università si sono raccolte, per cui ogni militare adesso è laureato. Vi rendete conto? Il caporale è laureato, il generale tutti in scienze strategiche. Cioè abbiamo aperto la società civile all'invasione dei militari. Il che significa che si è creata una cointeressenza, per cui la stessa università ha due corsi per la pace a Pisa e a Firenze, per miracolo pure, non vi dico come vanno avanti, che se riescono ad andare avanti è sempre un miracolo. Cioè ogni rapporto con l'istituzione lo potete verificare anche con le scuole, potete parlare di fare educazione alla pace nelle scuole, ma vedrete subito che la cosa è molto difficoltosa, non dico che è impossibile, ma certamente c'è una serie di difficoltà anche istituzionali, perché i programmi, perché l'esame, perché gli scrutini, eccetera eccetera, è già quello vi taglia la strada, e poi dopo c'è tutta una serie di fatti in cui magari l'insegnante dice: ah, volete fare? Vabbè, allora io mi prendo 3 giorni di vacanza e voi fate bella roba. E mica se dobbiamo fare vacanza a te, anzi, noi vogliamo insegnare a te perché tu fai tutto l'anno educazione alla pace, è un altro concetto. Ci sono anche delle opportunità, ad esempio, probabilmente voi non sapete che qui a Senigallia 2 anni fa si è fatta un corso professionale regionale di peacekeeping, perché alcune regioni in Italia si sono messe in testa giustamente che il peacekeeping è una professione, anche se ancora non è riconosciuta, e che quindi si devono fare dei corsi, come si fanno i corsi per elettricisti, per tornitori, per meccanici, si devono fare corsi per peacekeeper. La scuola, l'istituto medio di Senigallia ne ha fatto uno insieme a una ONG, in Campania se ne sono fatti 6, a Bolzano se ne sono fatti 2, perché la regione Marche li fa solo a Senigallia, perché a Fano non ci può essere un'iniziativa del genere? Chi ha portato avanti a Senigallia è stato un istituto tecnico, quindi non è una grande istituzione. Ci sono delle aperture, si tratta anche di avere degli occhi aperti in questo senso. E in questo senso quindi si può fare una politica strategica di contatto con le istituzioni in cui si portano i discorsi della pace in modo da fissarli. Perché il punto è questo. Noi non è che dobbiamo arrivare allo Stato in Parlamento come popolo di pace, ma noi dobbiamo conquistare delle posizioni in cui il lavoro che facciamo non sia solo volontario a scassarci le ossa mattina e sera, che quando torniamo a casa ci abbiamo ancora lavoro da fare, e che un giovane possa sperare, facendo il lavoro della pace, di avere uno stipendio, che poi si dovrà sposare pure lui o no. Il nostro momento di confusione in questo tempo è proprio dovuto a questo, che molti giovani ex obiettori anche, di fronte alla prospettiva che nasceva una capacità istituzionale di avere dei posti di lavoro, diciamo sono arrivati in mutande a avere un posto di lavoro. Credo ci siamo capiti. Perché? Perché la politica non segue e accetta solo quelli che piegano la schiena. E questo è un problema, ce l'abbiamo anche nei corsi di laurea per la pace. Che fine faranno questi giovani? Come potranno avere un impiego? L'ONU manda migliaia di persone, anche italiane, all'estero, in missioni di pace, sarebbe una professione effettiva, però magari ci vanno i carabinieri, si tolgono la divisa e fanno i peacekeepers. E sono questi i giochi in cui noi dobbiamo entrare, nei meccanismi istituzionali, che possono essere anche le ASL, perché c'è tutta una serie di azioni da fare, possono essere le attività, possono essere anche i corsi per la polizia, c'è un palermitano ha fatto dei corsi per carabinieri e per finanzieri sulla non violenza. Non è detto che tutte le istituzioni siano chiuse, è tutto un lavoro di sperimentazione che dobbiamo fare, e ogni volta si trova un pertugio entrarci dentro e piantare il piede e cercare di aprire la porta per far entrare il movimento. Questo è lo scopo adesso, è il punto su cui si gioca la battaglia, non tanto avere una nuova legge in Parlamento, avere il partito che ci toglie le castagne dal fuoco, perché questo ormai credo ce lo sogniamo. Le lotte a quel livello sono di resistenza, però a livello di base sono queste le lotte collettive. Trovare dei momenti su cui far convergenza per avere dei punti di appoggio che siano istituzionali. Qui avete una parrocchia e grazie alla sua magnanimità, però grazie anche al fatto che qui in parrocchia probabilmente c'è un buon gruppo che su questi temi li sente bene. E questo è un fatto. Perché deve essere solo un luogo religioso e non un luogo laico, ad esempio? Perché un altro luogo, l'Arci, ad esempio, non si può prestare, la COP? E sono tutte cose da fare. E questo non le metto in termini femminili perché io non sono una donna, non mi permetto di farlo. Però credo che gli obiettivi ce ne siano. E incominciando dalla scuola, sicuramente sulle scuole le donne ne possono far parecchio, perché come madri dei loro figli possono chiedere che siano fatti certi tipi di educazione. I soldi ci sono nelle scuole, non mancano, non c'è nessuna scusa per non fare la scuola, l'educazione della pace.
No, ero rimasta un po' perplessa sul fatto che ci fosse stata questa distinzione tra l'uomo che in qualche misura si impegna, invece la donna che purtroppo non è entrata attivamente.
Collettivamente. Noi abbiamo avuto un'obiezione di coscienza che ci ha marchiato.
Esatto.
Lo svantaggio è diventato un vantaggio.
È vero.
Grazie a tutti e buona serata.